continente. Un nuovo mondo. Allo Spazio Panne di Lugano, terzo incontro radiofonico su La creazione del mondo. Arte, scienza, vita. Con i suoi innumerevoli podcast, Radio Petrushka esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali, incontrando artisti, scienziati e personaggi della vita culturale. Ascoltali su radiopetrushka.com e scarica l'app gratuita. Marcus Zoner incontra Cristina Castrillo per conoscere la storia della fondatrice del Teatro delle Radici di Lugano, nonché donna precursore del teatro in Sud America.
In mezzo alla campagna, questa terra enorme, enorme, nella quale questi emigranti, questa enorme quantità di emigranti, hanno cominciato a costruire quello che è diventato poi un paese come l'Argentina, voglio dire. Quindi io provengo da un miscuglio di già inizialmente di eredità diverse, Italia, Spagna e anche una parte aborigena che è la mia nonna, che non è parte di questa trasmigrazione incredibile.
E appunto, per esempio, tua nonna, perché nel tuo bellissimo libro Tracce parli anche della tua famiglia, della nonna. La tua nonna, come me la immagino, come persona?
La
tu,
nonna,
tu la ricordi?
Sì, che me la ricordo, la nonna. Perché la nonna era praticamente chi reggeva tutto, quindi me la ricordo assolutamente silenziosa, però lei aveva questo allure di parlare. Lei parlava con le galline, con ogni uovo, sapeva distinguere il passaggio, non sbagliava mai col tempo, poche parole. Non è stata mai la persona che uno potesse legarsi per l'affetto profondo, ma per la sicurezza che ti dava. Mm-hmm. E quindi per questa sensazione di essere protetti, tenuti, controllati, in riga. Mm-hmm. La nonna ha per me il valore primordiale, credo, di una maniera di utilizzare le parole. Forse perché lei era quasi analfabeta, non sapeva leggere e scrivere, però la sua maniera di rapportarsi col mondo, quando ogni tanto esprimeva il suo pensiero, le sue parole, a me mi sono rimasti per sempre, perché mi accorgo che dopo mezzo secolo io a volte utilizzo le parole con quella maniera particolare con la quale lei dava senso alla vita, alla storia, alla realtà.
E il posto com'era? Cioè, era una casa con più famiglie, era una fattoria? Com'era quel
posto?
No,
una casa molto umile, popolare, ben tenuta. Una casa per quello che è l'Argentina, una classe media bassa, con una casetta accanto che erano i vicini, un gran legame tra i vicini.
E in un paese o fuori?
No, un paese.
Paese.
Era
Quanti
un paese.
Abitanti? Cosa diresti?
Non ho la minima idea.
Ma circa 50, 200, 1000?
Forse al tempo della mia infanzia potevano essere 1000.
Ho capito.
Potevano
piccolo,
essere.
Ho capito.
Attorniato di terra,
sì,
di
sì.
Terra che veniva coltivata da tutti.
E la zona climatica come te la ricordi?
Gli inverni secchi? Gli inverni duri, secchi, piovosi. Alcuni fango è secco in sta molto caldo in estate. Era la campagna lontana dalla città di Cordova, però nel centro dell'Argentina.
Ho capito. E c'era uno scambio con altri paesi? C'era scambio cosiddetto culturale o era proprio fuori da qualche parte?
La parola culturale non esisteva nel mio vocabolario e non riesco a distinguere in quella mediocrità nella quale sono nata niente di vicino al culturale, tranne la casa dove sono nata e le persone che mi hanno fatto crescere. Questo credo sia l'ambito più vivo, più ricco, più straordinario della mia possibilità di iniziare a concepire il pensiero.
Ho capito. E allora tua nonna la vediamo un po', parla con le uova, con le galline, col mondo, tiene
col gatto e il cane.
Col gatto e il cane.
Sì.
E tua mamma, come te la ricordi? C'è da qualche parte? Com'è l'immagine?
La mamma La mamma l'abbiamo perso troppo presto, quindi molto presto. E quindi per me la immagine della mamma è come se fosse un film sbiadito, molto in bianco e nero, però molto sbiadito, perché non riesce neppure a essere un ricordo. È una sensazione ed è un vuoto. Mm-hmm. E quindi come sensazione di vuoto può prendere qualsiasi veste questa donna. Conosco, sì. Mi ricordo, lei era molto bianca di pelle, questo me lo ricordo, però aveva i capelli neri, ma neri, naturali, quasi con riflessi viola. Io mi ricordo questo contrasto tra il bianco e il nero di lei, però oltre questo è molto sbiadito.
Lei è morta alla nascita di un tuo fratello,
sì,
o dopo la
mio,
nascita?
Sì, del mio altro fratello.
E tu quanti anni avevi?
Avevo 7, andavo per gli 8.
Per gli 8 anni. E lei quanti anni aveva?
Lei aveva 37 anni.
Oddio, molto, molto tragico questa cosa. E allora sì. Dopo tuo papà vi ha portati su lui?
Beh, già da prima della mancanza della mamma, credo che chi abbia allevato me, o almeno così rimane nei miei ricordi, sia lui. Mm-hmm. Sia stato la presenza più evidente, più straordinaria per certi versi.
Ti ricordi un'altra donna vicino a lui, o lui è rimasto poi solo?
No, lui dopo si è riesposato, pensando in farci un favore.
Sì,
ha fatto una cazzata mostruosa, sì. Povero uomo, perché in realtà, voglio dire, lo ha fatto per noi e noi non ce ne fregavamo, voglio dire, di niente di questa storia.
E con questa matrigna hai avuto una buona relazione?
No,
o era
pessima,
difficile?
Pessima. E quindi, però io già quasi vivevo da sola, ero neppure adolescente, però vivevo già quasi da sola.
Ho capito. E poi quando hai lasciato allora quel paese, quel posto nel quale sei cresciuta, così protetto in un certo senso, nonostante quella morte, questa storia tragica, ma quando hai lasciato questo posto?
Diciamo che c'è stato tra il posto iniziale, questa casa che ha davvero raccolto una parte importantissima, credo, della mia storia, e un passaggio successivo a un'altra città di provincia orribile, dove niente c'era, è il passaggio nella quale nella preadolescenza si comincia a decidere quello che sarebbe stato o avrebbe potuto essere il mio futuro professionale, si fa per dire. E quindi io questo tipo di ambiti, anche se vivevo già di una maniera molto indipendente, senza che nessuno mi potesse controllare, sto parlando dei 15-16 anni, il cambio avviene quando finisco le scuole e passo a quello che doveva essere inizialmente una formazione universitaria.
Mm-hmm. E lì poi dove sei andata?
A Cordova, alla città di Cordova.
E poi là è iniziato poi anche il tuo contatto con, diciamo, la scena artistica, chiamiamola così?
Sono andata a Cordova a studiare teatro, senza aver mai visto uno spettacolo teatrale, né aver mai letto un libro di teatro e non sapere assolutamente niente di che cosa fosse il teatro. Io sono andata a studiare teatro.
E perché sapevi che questo lo volevi?
Ah, vada uno a sapere perché.
No, nel senso, c'è qualcosa che ti ha spinto di farlo, non sei lì andata come Maria Vergine che sono incinta, cioè sei andata lì
per... Non lo so, allora come te lo spieghi? Perché qualcuno me lo dovrà spiegare qualche volta, cioè io venivo da tutta una quantità di anni in una provincia a livello culturale inimmaginabile, niente, la mia unica dimensione di spettacolo possibile era vedere mio padre quando faceva certe cose, che era straordinario, e il circo, mediocre, e il cinema di pessima categoria. Questa era la mia dimensione della immagine.
Capisco diventa... bene, sì.
Ok. Ora bene, mi è venuta una fissazione. Mm-hmm. Non ho molto chiaro, io credo raccontarlo anche nel libro, quella che è molto divertente, tra l'altro, perché... La prima volta, una volta già iniziato il ciclo universitario, che era molto particolare comunque in quel tempo, che mi hanno portato a vedere uno spettacolo, a me mi è venuta la disperazione immediata, perché subito dopo 3 minuti ho detto: mio Dio, ho sbagliato tutto. Ma sai il casino che io ho fatto per convincere che dovevo andare a Cordova a studiare? Non era molto normale, non era comune in quel tempo, e in quella situazione, e dalla classe sociale dalla quale venivo. E una donna, una ragazza, addirittura, voglio dire, 17 anni è una bambina ancora, cioè in quel tempo, sto parlando degli anni, fine degli anni 60. Quindi la prima volta che io ho visto uno spettacolo era per me tanto atroce quello che vedevo, che mi ha sembrato che avessi sbagliato. Io non ti posso dire che cosa io avessi dentro di me in un immaginario possibile. Adesso lo posso sapere, perché quell'immaginario è quello che ho fatto e come l'ho fatto. In quel momento no. Però mi ha servito, perché vedere quello spettacolo atroce che ho visto...
Ti ricordi cos'era?
Sì, La locandiera di Goldoni era. E vederla così, dopo 5 minuti ho detto, mai, ma proprio mai nella vita io farò qualcosa del genere. Non so che cosa farò e se si chiamerà teatro, se si può chiamare teatro. Ma questo io non lo farò mai. Allora, e non era neppure arrogante questa determinazione, era come un molto organico, molto fisico, molto intuitivo. Sì. Però il perché sono arrivata a iscrivermi, dopo aver fatto davvero delle trattative incredibili per riuscirci, non lo so molto bene. Qualche cosa che era al di là della mia capacità di capire. E come molte volte mi è successo, è come un elemento istintuale, come se fosse una pelle che mi contiene e che mi spinge e vado.
A un certo punto facciamo un salto agli anni critici politicamente, no? dove la tua carriera e anche la tua vita si sono diciamo interrotti in un certo senso, o dove hanno subito un'alterazione, dove hai dovuto reagire.
C'è una logica in questo percorso, al di là della situazione esterna che mi ha toccato vivere. In primo luogo perché quella carriera universitaria praticamente è stata interrotta dopo un anno, anche per decisione di un gruppo di persone che eravamo lì. E se non lo avessimo fatto, la storia del teatro latinoamericano non avrebbe mai conosciuto il libro Teatro Libre, che è quello che è diventato la mia parte di esistenza in quel paese. Io non sento che la mia vita si sia interrotta, né con le diverse repressioni, né con la persecuzione diretta, né con i salti mortali per riuscire a sopravvivere mentre uno faceva teatro.
Io non penso che la vita si interrotta o si interrompe, ma dico comunque un tipo di via che uno si immagina, no? Comunque si ha il sentimento, adesso faccio questa cosa qui, poi c'è un gruppo di teatro, si faranno certe cose, lì comunque c'è stato come una curva, non un'interruzione della vita, ma comunque una cosiddetta carriera o la professione comunque si è piegata in un'altra direzione di quello che pensavi forse, no?
È semplicemente il fatto che la nostra necessità evidente di essere anche parte della storia che stavamo vivendo, andava di pari passo con la maniera con la quale intendevamo il teatro da fare. Quindi a me non mi è mai passato per la testa in nessun momento, neppure adesso, che l'obiettivo della mia esistenza fosse una carriera professionale che doveva arrecarmi dei successi e stabilità, mai nella vita mi è passato per la testa. Sì, mi è passato più di una volta per la testa il fatto di pensare che probabilmente quella ingerenza costante con l'esterno, quella presenza così aggressiva e permanente, non ci abbia in qualche modo permesso, sto parlando di noi come Libre Teatro Libre, di approfondire ulteriormente molti degli aspetti della ricerca teatrale che stavamo facendo di una maniera quasi spudorata a quei
allora,
tempi.
Ascolta, dimmi qualcosa sul Libre Teatro Libre. Io personalmente conosco, ho letto, però mi interessa chiaramente sentire da te. Cosa era il vostro movente? Cosa era il fuoco che esisteva? Cosa era il mondo che questo Libre Teatro Libre stava creando?
Il Libre Teatro Libre è stato in bilico. In un inizio di quello, proprio in un periodo nel quale l'America Latina non aveva festival teatrali, eccezione di Manizales, aveva un solo gruppo storico, due, che Candelaria, che ancora c'è, con Santiago García, Patricia Risa in Colombia, e quello di Cali, C'era il gruppo Los Escambray in Cuba in quel periodo, però non c'era quello che possiamo, che dopo praticamente 10 anni si può chiamare il fenomeno del teatro latinoamericano, che è davvero straordinario. Quindi noi siamo stati quasi come i primi, voglio dire, no, dopo di noi sono venuti molti altri gruppi, compreso Giulia Ascani, che tuttora per me è uno dei gruppi più straordinari che io abbia mai visto nel mondo, non in America Latina, nel mondo, quando parliamo di teatro. Quindi il Libre Teatro Libre aveva una serie di caratteristiche contrastanti e apparentemente, anzi, evidentemente contraddittorie. Era un gruppo che veniva amato subito, per come ci comportavamo, per come eravamo insieme. Avevamo delle discussioni che potevano sfociare nelle cose più terribili e inimmaginabili, però mai e poi mai uno avrebbe ferito un altro. Uno avrebbe rinunciato a quello che avevamo. Eravamo giovanissimi, te ne rendi conto. Avevamo una capacità straordinaria di poter costruire il lavoro. È l'unico gruppo che io so, che conosco, magari sto sbagliando perché non conosco altri, che da subito non voleva avere una persona come regista. Non voleva, e quindi ha costruito una maniera di stare insieme, autocostruggendo il proprio lavoro, che davvero era esasperante, però era magico.
E che cosa dicevano gli spettacoli? Cosa era, se tu adesso guardi indietro e cerchi di focalizzarlo, su che cosa, di che cosa parlavano? Cosa era il fuoco? Questa era un po' la maniera di fare,
sì.
Hai detto di contenuto.
Tutto quello che abbiamo fatto è molto legato alle caratteristiche di persone come gruppo. Questo è assolutamente, profondamente legato. Anche lì noi avevamo due animi che avevano a che fare con il nostro mondo particolare relazionale, che era molto particolare, molto forte, molto costante, permanente e unico per certi versi. Queste due anime creative avevano anche lì apparentemente contraddittori, cioè da una parte degli spettacoli di una bizzarria estrema, perché il Libre Teatro Libre aveva un senso dell'umorismo unico, davvero. E ancora adesso, a Cordova, persone che ci hanno conosciuto e anche le nuove generazioni vedono qualcosa e dicono: questo è una LTLA, cioè le danno la caratteristica del Libre Teatro Libre, LTLA, a qualche particolare maniera di utilizzare l'ironia. Davvero, era bizzarra, molto intelligente. E da un'altra avevamo un lavoro con rispetto alla realtà, molto a contatto con questa realtà, assolutamente immersi nella realtà, della quale noi estrapavamo i contenuti per i nostri spettacoli, correndo dei rischi notevoli.
Esatto, politicamente dove stavate? Come stavate? Come era politicamente? Di sicuro voi avete fatto, in un certo senso, delle dichiarazioni forse non aperte, ma per voi eravate molto chiari dove stare nella società.
Sì. Beh, era molto più facile sapere
stare.
In quegli anni.
Sì.
O stavi lì o stavi qua.
Sì.
Non potevi stare in mezzo,
sì,
perché non ti salvavi di niente. È ovvio che eravamo gente di sinistra,
sì, 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 sì.
Però quando, chiaro, adesso se parla di sinistra io ne ho i miei dubbi di come ubicarmi con rispetto alla parola sinistra. In quel periodo, in quel terribile periodo di quel continente e di quella Argentina, era chiarissimo che tu saresti stata qua,
sì,
e non qua,
sì.
E quindi i due campi, con variazioni intermedie, perché anche la lotta che si generava con rispetto al sopruso e al militarismo veniva gestito anche di varianti diverse, anche di opportunismi e però comunque eri di lì,
chiaro,
voglio dire,
chiaro.
Non...
Chiaro. E questa è poi stata, sarà stata la ragione anche per le persecuzioni.
Quando è arrivata l'ultima dittatura, anche se già il periodo precedente alla dittatura, che è stato il governo della moglie di Perón, Isabel de Perón, era già una cosa fuori di testa. Cioè noi uccideremo tutti i malcontenti, poi uccideremo i simpatizzanti, poi testualmente, fino a che uccideremo anche i timidi. No, così era, non sto scherzando, io l'ho citata esattamente com'era, perché c'ho questo documento e nel documento di Amnesty International dopo la questione. Quindi lì già non si trattava di utilizzare argomenti sociali, politici o revulsivi nella costruzione dei tuoi spettacoli. Già si trattava di che se tu ti vestivi di una maniera e non di un'altra, correvi il rischio. Se tu non avevi il tuo documento, non ti ricordavi il numero tuo. Se il vicino di casa non era molto, non ti teneva molto in considerazione, te denunciavi, eri in rischio. Se avevi più di tot libri o se i tuoi libri, cioè, c'è gente che è stata detenuta perché aveva il libro La rivoluzione cubista, stava parlando di Picasso, voglio dire, e non è uno scherzo. Quindi arrivati a quel livello, qualsiasi persona che pensasse
che non era fascista,
che avessi un'opinione, che avessi un gesto diverso, era in pericolo. E di fatto,
Con voi cosa è successo? Cosa avete fatto? Come avete reagito a questa situazione?
Noi siamo arrivati a decidere la nostra separazione, ma credo, e poi eravamo fuori dall'Argentina, eravamo in tournée. Quando siamo potuti allontanare un attimo, è come se avessimo recuperato, potevamo recuperare, sentivamo di recuperare quella maniera di stare insieme, quello che ci mancava, cominciare a perdere il terrore, panico costante, era costante, era permanente, io non so come facevamo a non pensarci troppo, e credo che siamo arrivati alla decisione di separarci, però in nessun momento credo che nessuno ha detto perché è pericoloso, perché ci ammazzeranno. Penso che nel qualche modo sentivamo di aver riempito, costruito, però di una maniera feroce, un ciclo importantissimo, e che le nostre aspettative individuali, eravamo ancora giovanissimi, io avevo 22 anni, voglio dire, dopo una storia come questa è enorme, non poteva essere raccolto ancora le nostre iniziative individuali all'interno di un gruppo che aveva comunque una concordanza di valori e di esistenza e di affetto così tanto forte. Abbiamo deciso di separarci, no? Eravamo in Venezuela, alcuni di loro sono rimasti in Venezuela, in qualche modo hanno anticipato l'esilio, ma non so perché io sono tornata in Argentina, forse perché dovevo, in qualche modo sono estrema molte volte nelle mie cose, quindi è come se dovevo proprio passare per quella cerimonia terribile della morte che mi ha toccato vivere in quello che è stato quell'anno.
E che anno era?
Era tra il 75 e il 76, tra giugno del 75 e marzo del 76, dove sono entrati l'ultimo governo militare. E dopo ho dovuto uscire, perché altrimenti non era possibile. Già lì no, non potevo rischiare più.
In quell'anno hai ancora fatto teatro?
Certo, voglio dire, lì dove decido, senza il libro teatro libre, per me di colpo vivere senza queste persone che hanno fatto parte della mia storia di una maniera feroce, era tutto un mondo, quindi è lì dove ho cominciato a costruire quello che è la mia notevole introspezione e tutto quello che è stato il mio personalissimo lavoro creativo prima con me stessa e per molti anni, per arrivare poi a quello che è stato qui, la costruzione del Teatro delle Radici.
La giornalista Nicoletta Barazzoni dice:
Cristina Castriglio è un concentrato di energia creativa e passionalità umana che sprigiona sin dal momento in cui le stringi la mano e la guardi negli occhi. Faccio astrazione dal suo paese d'origine, l'Argentina, anche per non politicizzare le ragioni che l'hanno portata in Svizzera. E poi perché non mi piace mettere le persone dentro una scatola, etichettandole per porre in luce una data appartenenza. Per me la Castriglio è l'abitante e l'abitato di un mondo teatrale che si imprime sulla terra ruvida ma fertile, con la versatilità del sapersi elevare sopra i tetti delle case, lasciando un solco di conoscenza, un cratere seducente di mondi ancora da inventare e da scoprire, seguendo orme ben definite e non solo tracce del teatro con le sue contraddizioni e la capacità di scavare nell'animo umano. La Castriglio è un dentro e un fuori senza la maschera del teatrante, diretta e pungente come una freccia, e riesce a dare un senso all'arte del teatro. È un dentro che senti familiare nella sofferenza e nella lotta, è un fuori che riconosci nella semplicità e nell'umiltà di chi non si svende per 3 monete d'oro, perché piuttosto rinuncia alle platee dorate, per costruire invece un teatro fatto col sudore della creatività libera e del vivere, senza che diventi un teatro da portare in giro nel mondo della finzione. La Castriglio è una voce sopra le altre che ha passato alle generazioni che hanno lavorato con lei innanzitutto il senso della dignità di attori e attrici, che ha formato non prima di averli smontati, il valore del credere in se stessi alimentando quella piccola luce che a volte sembra scomparire, ma che invece tiene accesa la fiamma dell'amore per tutto ciò che profuma e sa di teatro. Quando scrive le sue pagine teatrali, le trasmette agli attori, ai registi o ai drammaturghi, facendo leva sulle loro potenzialità senza escludere le loro debolezze, che trasforma in forza. E queste cose le so perché me le ha dette chi ha lavorato con lei. Cristina porta avanti un teatro che in realtà non ha radici, ma è figlio del mondo artistico. Potrei continuare, ma concludo dicendo che la sua voce è un richiamo per chi sente nascere la rassegnazione dovuta a questo mondo governato dal denaro a scapito della cultura. Cristina è un punto di riferimento, come lo sono le coordinate terrestri per chi inizia un viaggio con se stesso e con il teatro. Una presenza vivida da restare immutata nel tempo. Quel che mi sento di dire ancora, mi domando perché la Castriglio non ha mai voluto diventare una figura chiave nel dibattito culturale di questo nostro paese, esponendo pubblicamente la sua visione di un mondo teatrale che vale la pena di essere sorretto e sostenuto. Ecco, l'esilio, in un certo senso, se l'è forse un po' creato e imposto vivendo e lavorando qui.
Cristina, tu ti senti guerriera?
Potrei in certi frangenti esserlo, sì.
Ti senti fragile?
Lo sono, chiaro.
Una guerriera fragile, allora?
Sì, voglio dire, credo che tutti noi abbiamo nell'essenza di quel che siamo una serie di elementi che non sono in contrasto, voglio dire, tanta forza si ha bisogno per riconoscere la fragilità come per lottare. No?
Quindi... Come diresti la differenza fra uomo e donna, fra maschile e femminile? Cos'è per te questa differenza fra questi due?
Mi piacciono le due parole, mi piacciono l'essenza dei due valori. Insieme. Se penso così, senza stare lì troppo a intellettualizzare, mi piace vederli insieme, non per vedere un uomo e una donna, ma vedere l'essenza degli elementi più interessanti del maschile legati a quelli più importanti del femminile, agire insieme.
Molto bello quello che dici. E cosa sono per te gli elementi essenziali del maschile e quelli del femminile?
Il maschile per me è legato alla capacità organizzativa, alla possibilità di estensione, alla maggior capacità di movimento, non sempre maggior libertà, maggior capacità di movimento. Ha una particolare maniera di utilizzo dell'intelligenza e della capacità di ragionare. E il femminile per me è legato alla cura, all'ascolto, alla non l'apertura del movimento, ma alla estensione dello sguardo. Ha a che vedere con la terra e con il cielo. È una maniera particolare, diversa, di intendere la capacità organizzativa e mentale. È più fluida e a volte meno schematica, credo.
Il silenzio cos'è?
Ah, il silenzio. Il silenzio è natura. Il silenzio è quel che noi in realtà siamo. E che difficilmente riusciamo a accettare veramente. Noi siamo il silenzio.
E il tacere?
Il tacere è una maniera di reprimere, che non è uguale al silenzio. Tacere, esatto, non è il silenzio.
Esatto. Tu sei stata minacciata a morte di brutto in una situazione che nessuno di noi vuole vivere, anche situazioni che noi vediamo o capiamo o percepiamo in un'altra maniera, altri contesti politici, un altro mondo oggi, ma che comunque vediamo che in diversi paesi del mondo ci sono ancora situazioni così, che sono catastrofiche proprio per la vita quotidiana, per la vita pura. Tu a un certo punto hai dovuto fuggire da questo mondo. Questa fuga, la decisione, quando l'hai presa?
Subito. Voglio dire, l'ho presa quando ho saputo chiaramente che erano andati a cercarmi la seconda volta, perché la prima mi avevano preso per caso, però non avevano, per fortuna non c'era il computer, non avevano legato la mia presenza, non avevo i documenti, cioè ero davanti a casa mia, immagina, e la seconda volta no, avevano già legato le due cose, quindi sono andate. E sono venuti i parapoliziali a prendermi, quindi il che siano venuti i parapoliziali significava le macchine senza targa, cioè voglio dire, io ero destinata a scomparire, chi veniva non con l'uniforme, incappucciati, con le mitre.
Ok, allora l'hai capito e poi come hai fatto?
L'ho capito, in realtà sono venuti a casa mia, però io ero il periodo che vivevo un posto un po' qua, un po' là per sicurezza, anche se io non ero... cioè avevo una vita pubblica anche che te devo dire. Io non avevo una militanza politica che giustificasse, semplicemente ero un'attrice che faceva un determinato tipo di spettacolo, quindi, e poi perché era una persona pensata, era una persona pubblica già,
sì.
Quindi sono andati a prendermi a casa non c'era e sono, la voce d'allarme l'ha dato mio fratello, perché sono andate da lui. E per fortuna lui non con i bambini, perché lui era pieno di bambini, non ha fatto oltre che bambini quel uomo. E la decisione, voglio dire, cioè nell'arco di due giorni, cioè racimolare i soldi, poi sai, uno aveva in quel periodo costruito delle reti relazionali così forti, così importanti, che non si ripetiranno mai nell'esistenza.
Sì.
E nel giro di due giorni io già mi ero allontanata dalla città, e nel giro di tre giorni io già ero fuori del paese.
Ho capito. Lì sei riuscita? Avevi paura?
Ma sai, come ti posso dire? È che la paura è qualcosa di molto strano, perché io ho avuto paura, io me ne sono accorta della paura dopo. Io ho vissuto un anno infernale della paura, uscendo di casa mia, non quando sono andate a cercarmi. Io uscivo di casa mia, salutavo le persone accanto come se io non le vedessi mai più al ritorno, cioè come se fosse l'ultimo giorno. E se io non chiamavo per telefono entro una determinata ora, entrava una catena, perché una delle possibilità di salvezza vuol dire che non rimanessi una scomparsa, era che si desse l'allarme subito in modo tale de che il tuo nome venisse fuori. In mezzo a questa maniera di vivere che uno aveva bisogno di considerare la normalità e dove si sono costruiti all'interno di molte delle nostre personalità dei passaggi e delle fessure con i quali la vita dopo sta ancora facendo i conti. Quindi io non mi ricordo neppure se avevo paura.
Chiaro, perché sono situazioni che bisogna gestire, non c'è quasi lo spazio
non
per
hai,
questa cosa.
Non puoi permettertelo di sentire la paura.
Allora, uscita dal paese, dove sei andata? Colombia. In Colombia per quanto tempo sei stata?
Sono stata un mese aspettando il visto di entrata per Venezuela.
Dopo sei andata in Venezuela?
Sono stata un anno e mezzo in Venezuela.
Lì cosa hai fatto?
Teatro. Non ho mai fatto niente altro nella mia vita dai 17 anni fino ad ora. E sono 47 anni.
E sei un po' orgogliosa?
Sì, molto. Non dimentichiamo che in quel periodo c'era la questione Condor organizzata da Pinochet in Cile, dai militari argentini, da quelli del Brasile, da quelli di Uruguay. Quindi anche io sono andata in Colombia e non in Brasile, perché non volevo che andare in Brasile che mi prendessero in Brasile, voglio dire, che scherzo. E quindi avevo bisogno di allontanarmi dall'America Latina. E quindi sono andata in Spagna, che era un caos in quel momento. In Spagna era da poco morto Franco, quindi era una situazione impressionante, anche per la quantità enorme di rifugiati argentini.
I sudamericani saranno tutti lì, chiaro.
Erano tutti lì, tutti gli argentini e cileni eravamo lì, o molti. E in realtà mi avevano invitato in Italia, e in tutto quel periodo, che sono stati 4 anni e lunga, io mi sono dedicata a lavorare su di me come io volevo lavorare, quello che dopo è diventato un metodo di lavoro.
Puoi dire l'anno quando sei arrivata in Italia un po' per orientamento?
E certo che me lo ricordo, sono stata 2 volte in Italia, la prima volta era il 79, però per un corto 78, e dopo sono tornata a cavallo 79 e 80.
Come sei arrivata qua a Lugano, in Ticino?
Io stavo facendo lo spettacolo, il mio primo spettacolo alla comuna, alla vecchia comuna Baires di Milano, e Vania Luraschi stava vedendo quello spettacolo. Io ero un po' persa, devo dirti, io non sapevo già dove andare. Stavo cercando, e Vania mi ha invitato a fare lo spettacolo che lo abbiamo fatto a Trevano. Mi sono sentita come molto accolta. E mi sono sentita, era da parecchio che io non mi sentivo bene, tranquilla un po', no? Un po' tranquilla, un po' calma, con gente che mi ha fatto sentire che non dovevo stare un po' alla difensiva, perché anche in Spagna uno doveva stare un po' alla difensiva. A me mi ha dato il primo campanello, un sentore particolare, che in qualche modo dopo si è sviluppato a tal punto. Forse poveretta Vania non sapeva che errore stava facendo invitarmi qua e aver propiziato, voglio dire, si starà pentendo per tutta la vita di avermi.
Adesso da una vita avete le sale di teatro, di prove una accanto all'altra. Vania è qui stasera, tu sei stata qui l'altra sera con Vania. Sei arrivata qua, hai deciso questo è un posto per me, mi lasciano in pace, posso respirare, posso vivere.
È stata una serie di sensazioni molto più particolari, voglio dire, conoscevo pochissime persone, davvero quasi niente, non sapevo parlare l'italiano, avevo pochissimi soldi, però questo posto, io non so perché, magari era il momento, la prima volta che ho visto l'acqua, il lago, la prima volta che io l'ho visto, a me mi ha emozionato profondamente. Ho capito lì che io devo vivere vicino all'acqua. È stata un'emozione profonda per me vedere l'acqua lì che cambiava di colore, ed è un rito che io mantengo tuttora. Ogni tanto vado, mi siedo lì vicino all'acqua. E il silenzio. Era silenzioso Lugano in quel tempo. Avevo detto che quello che ti sarebbe piaciuto ascoltare, per esempio, le mie misure, no? 33, 33, 33. Credo di essere introversa e solitaria come una capra tibetana. Sono irascibile come un cigno bianco. I cigni neri sono più gentili. Irriverente come una scimmia, tenace come un castoro, e lungimirante a volte come una volpe. Incomprensibile come un gatto, pericolosa e aggressiva come uno scorpione del deserto. E ogni tanto molto simpatica, come un canguro. Un canguro simpatico, chiaro, non tutti sono simpatici.
Sei tutto uno zoo in una persona.
E infatti, tutto uno.
Hai cambiato le tue monete, hai cambiato lingua, hai studiato l'italiano. Hai cominciato questo, di creare questo mondo qui, il mondo che è un mondo in verità molto piccolo e nella sua piccolezza molto grande. Molto piccolo perché hai questo teatro qui vicino, avete questo spazio qui vicino che contiene non so quanti posti, veramente 50 posti. Un mondo molto ben circoscritto, diciamo, un mondo chiuso forse nella sua, nel suo essere laboratorio e poi aprendosi facendo spettacoli e andando in tournée. Lo descrive abbastanza giusto?
Sì, io credo che dipende molto da che cosa uno desidera e vuole, no? Quindi io ho avuto necessità di... così come era una città piccola, mi piaceva che fosse piccolo, me ne accorgevo che all'inizio avrei potuto rimanere a Milano, avrei potuto andare, mi avevano invitato ad andare a Roma, a rimanere a Roma, potevo tornare in Spagna, invece no, io era lo sconosciuto, la cosa piccola, mi guardavo intorno, eravamo in tre pirle a fare questo e dicevo boh.
Tre pirle,
eravamo a fare questo.
Hai sentito questo?
Sì, tre pirle a fare questo, cioè Lavagna è una delle pirle, voglio dire.
E pirli non c'erano?
C'era Canetta, perché mi ricordo, boh, c'era...
Cioè padre Canetta.
Poletta. Comunque, sì, voglio dire, il grande Canetta. Era una situazione così che io dicevo, nella mia povertà e nel mio non avere assolutamente nulla, ecco il territorio, voglio dire, cioè, allora io pensavo alla mia nonna quando divideva la terra per mettere le seminine, no? E metteva di là la gallina, là, il gatto non lo lasciava entrare, metteva tutto in ordine l'orto.
Un orto ben preciso?
Ben preciso.
Recintato.
E quindi io volevo le cose, a me piacciono le cose piccole, le cose che non si disperdono. E quindi in questa cosa piccola io ho tentato di proteggere molto il lavoro che iniziavo a fare, proprio perché non era di risonanza, non era da fare chissà che apologia di che cazzo. Neppure parlavo di metodo, anche se stavo davvero strumentalizzando un sistema che era nato sulla mia pelle. E quindi era molto piccolo e lavoravamo molto. Con un numerosissimo gruppo di persone all'inizio.
E persone da dove? Di dove?
Era di tutto il cantone. Il gruppo originale che ha dato piede e che ha collaborato e che ha ovviamente spinto me erano tutte persone del Canton Ticino, da Airolo, Biasca, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Chiasso, Lugano. Non avevamo ancora la sala, quindi... E andavamo al garage di uno, passavamo all'aula magna di dove, ecco, fino a che lentamente quello è diventato un'attività quotidiana, quasi presto, subito, dopo poco. Ecco. E nel contempo io ci tenevo molto alla vicinanza delle persone che lavoravamo qua, davvero, le battaglie che avevamo seguito insieme, che ha dato piede dopo a quello che si è chiamato Tasi, però queste battaglie nella quale eravamo implicati, c'erano i teatranti, pochi teatranti che dopo sono diventati un po' di più, hanno per me anche costruito il senso di tutta questa storia. Voglio dire, la battaglia che abbiamo fatto per avere le sale, e questo non me lo può negare Lavagna, voglio dire, lo si deve a me anche che ci sia la sala del Teatro Pan, e non ti dico in che, lo potremo qualche
ma non
volta
vuoi,
raccontare.
Non vuoi lottare anche per un momento per una mia sala? Tanto bene, già che ci sei.
Erano tempi, guarda, ci ha costato, l'avere la sala ci ha costato, nel nostro caso, 6 anni di attività costante, delle riunioni infernali, delle riunioni infernali. Quando eravamo a un'altra, in una delle riunioni, io avevo fatto una dichiarazione per la radio che non, che diciamo l'istituzione
per la RSI, diciamo.
Non aveva gradito, e siamo andati in riunione per la questione ancora della sala, e a me mi hanno detto: lei via, non può stare nella riunione. Mi hanno buttato via, cioè voglio dire, perché avevo fatto una... E allora io con grande lunghezza ho detto: bene, solo se lei mi prende da questa sedia e mi butta, cosa che non avrebbe mai fatto. E quindi io non mi sono... Voglio dire...
Qui in Svizzera questo non si fa.
Questo non si fa, però neppure, voglio dire, la ridicolezza che tu fai una dichiarazione e ti buttano. Però quello ha provocato, non so perché è strana sintonia, ha provocato che, così come mi hanno buttato due volte di una sala di riunioni per chiedere le sale, ha provocato un cambio di colpo, o perché non ne potevano più.
Certo, ti volevano farta zitta.
Sì. Però di colpo sono diventata molto simpatica. Forse perché non urlavo, non, cioè voglio dire, l'ho detto con molta eleganza. Mi prenda in braccio e mi butti via, capito?
Fuori.
Cioè, non lo so, pure. Che di colpo la comacina è passato alle nostre mani. Allora, io amavo molto, amo molto quella parte della nostra storia, perché è una storia, io amo molto le storie personali, ci tengo alla mia storia personale, però sono molto legata alle storie comunitarie.
Adesso, ancora tornando alla tua storia personale, molto personale, il teatro che hai creato qui ha una linea molto precisa, una tematica molto precisa. Io non ti ho visto forse la prima volta veramente 25 anni fa, non mi ricordo più adesso, non posso dirlo con più gli anni, però ho visto tanti dei tuoi spettacoli. È una linea, uno stile, un pensiero, un cuore che si riconosce attraverso tutti questi anni. Di cosa si nutre questo tuo teatro? Cosa diresti?
Credo che ci siano diversi argomenti con rispetto alla creazione, nel caso del Teatro delle Radici, perché il presente è gran parte della mia vita. E in primo luogo la tipologia della formazione che quegli attori hanno, perché non è che diventano più bravi o meno bravi, si costruisce con loro e con me una maniera di intendere la propria esistenza, senza esporla, senza che quello diventi il quentito di me stesso, senza che le nostre storie siano autobiografiche. Tutto il nostro lavoro è costruito però profondamente a partire da memorie occulte di ciascuna delle persone che formano parte del lavoro.
Esatto. E, l'avete chiamato Teatro delle Radici. Tu dove senti che sono queste radici? Perché l'albero lo vedo. Dove sono le radici?
Le radici sono sotto. Quello nella
cosa. Esatto, ma dove? Dove sono? Nel senso, tu come dove li percepisci? Chiaro, sotto, ma
no,
dove li percepisci?
È la mia storia.
Appunto.
Le radici per me sono la mia storia.
Appunto, appunto, è quello che intendo. Cioè, si sente, sì, trovo molto questa tua storia, queste tue radici delle quali abbiamo parlato prima. Si sente molto che questa pianta è cresciuta qua, quest'albero anche meraviglioso con tutte le foglie, con i fiori, con la frutta che sta anche dando, cresce qui, è cresciuto qua, ma le radici appunto sono tuoi e questi non appartengono necessariamente a qui, cioè hanno un'altra provenienza. E questo penso è anche una cosa estremamente fertile.
Hanno diverse provenienze. Voglio dire, quando tu cominci a mescolare le identità delle persone che appartengono al lavoro, cioè tu devi pensare che noi per costruire uno spettacolo ci mettiamo un anno e mezzo, se non due anni. In una storia come la nostra, dove la ricerca per arrivare a costruire uno spettacolo è più importante che lo spettacolo stesso, è chiaro che questo non è una garanzia di fare belli spettacoli, abbiamo sbagliato molte volte, però sì, so che quell'humus nella quale si va alimentando, compresa la mia maniera di vedere le radici altrui, è tramite questo tipo di legame che noi costruiamo nel lavoro, che ha a che fare con una maniera di intenderlo, con una maniera di gestire il corpo, con una maniera di gestire se stesso, con una maniera di utilizzare la memoria personale, che è presente costantemente anche se stiamo parlando di mondi sconosciuti. È sempre presente la nostra memoria. Quindi il concetto delle radici, intesa come, io so, le mie radici e la mia storia, però penso che per molte delle cose che abbiamo fatto ciascuno ti può dire le mie radici sono quello che io ho fatto, è parte di me, perché non è sciso, non può essere sciso.
Tu hai il sentimento che qui hai avuto libertà, la libertà per te qui c'è stata, c'è?
La libertà in realtà è la gabbia che tu decidi di avere, mettiamola così. Questa è la libertà per me. È sempre una gabbia, ma la differenza è che è la gabbia nella quale tu vuoi stare.
Ma tu sei chiaramente uscita da un paese dove la libertà si è sempre più ristretta, nel senso che hai forse avuto un'infanzia, diciamo, libera, abbastanza libera, ma dopo a un certo punto si è molto ristretta, no? Tu hai cominciato a fare teatro, la politica, la situazione nel paese si è ristretta fino al punto che ti ha espulso e la libertà era zero, fino al punto di morire.
Sì, a me questo paese ha sempre rasserenato. L'ho scritto, è il paese, il posto dove io ho smesso di sentirmi provvisoria, che già ti dico che è tanto, e ne sono profondamente riconoscente. Ma non dico solo questo paese, nella società al punto al quale è arrivato ci sono infinite maniere di tentare di costringere la direzione dei tuoi passi. Voglio dire, sai, farti aspettare 20 anni per avere una sala è una maniera di restringere il campo. Non avere accesso a determinate possibilità con rispetto a un flusso determinato di spettatori è una maniera. Il cancellarti la poca solvenza economica per aiutarti a gestire il lavoro culturale che eserciti, eccetera, 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 eccetera. Lo sto vedendo dal punto di vista culturale. Quindi la società ha costruito una serie di reti de maniere de tenere a bada il come tenere a bada, che non è spararti, voglio dire. Cioè ci sono altre maniere. Quindi se parliamo di questo, io sento che ho la libertà di azione perché io gestisco il mio lavoro e faccio il lavoro come lo voglio, però sì so che la struttura sociale, economica, politica e culturale di qualsiasi posto è tenuto e organizzato in funzione di contenere la minima dissidenza stramba e particolare, in assoluto, credo sia così.
Grazie Cristina. Allora, Dio esiste?
Bene per lui se esiste, cioè voglio dire, non lo so, non è una domanda, mi sono davvero, molte domande mi sono poste, ho fatto pensieritos.
Sì, come ma dico adesso io. Basta.
No, non su Dio, tante altre domande.
Sì, ma su Dio basta, vero?
Cioè i canguri sono simpatici oppure no?
Sì, ecco, ecco.
No,
mangiarli soprattutto.
No, non lo so e non è una mia preoccupazione.
Ho capito, bene.
Sì credo. Che l'uomo ha e molte volte non lo vede e dovrebbe vederlo, tutta una parte spirituale che ha a che vedere con la sua essenza, che ha a che vedere al rapporto con se stesso, che la stiamo perdendo, la perdiamo, cioè a forza di guardare i telefonini ogni 2 secondi, a forza di la perdiamo quella connessione con la parte e spirituale di noi stessi.
Qual è la risorsa più importante per la creazione?
La vita. Quella è la risorsa più importante. E la persona, ovvio.
Il ricordo? La vita passata?
La memoria, io ho lavorato tutta la mia vita su quello. Quindi sicuramente quando dico la vita non è semplicemente perché il cuore pulsa o latte o batte, quando dico la vita è la vita con quello che hai vissuto, è questo.
E ascolta, alla fine della vita ci sta la morte, penso abbastanza sicuro, anche se alle volte mi chiedo se è veramente così, però c'è chi dice che non esiste essere vivente che non sia morto o che non morirà. Allora la morte dov'è, com'è?
La morte, immagino che per ciascuno, sai, ho vissuto per una gran parte della mia vita a contatto con la morte, già molto prima della questione argentina in quanto politica o militarismo. Quindi la morte per me è stata una presenza troppo evidente, troppo presente, troppo costante. Perciò credo che io ho dovuto imparare a fare i miei passi tenendo la bada, no? Uno dei più belli spettacoli che io ho fatto, che sul cuore della terra, sia lo spettacolo che io ho dedicato alla morte, con tutto rispetto, perché con tutto il rispetto, assolutamente, perché la vedo come una,
ma io le vorrei dare un calcio nelle palle, altro che rispetto.
E quindi voglio dire, sono passata passo a passo accanto a tutte le morti, tutte precoci, fino ad arrivare alla mia generazione. La mia generazione non esiste più. Io ho perso tutto quello che avevo, erano persone. E quindi io ho camminato accanto alla morte. Perciò la mia visione, la mia maniera di sentire la morte è come se fosse una presenza che mi accompagna, una presenza che invecchia con me. È come se ogni tanto devo tenerla vada, perché mi può annientare. Però devo fare i conti con lei costantemente e creare per me e fare quel conto con lei, sempre.
E ti fa paura?
A volte sì, mi fa paura la morte. Mi fa paura che mi prenda impreparata, voglio dire, col pigiamino vecchio e non col pigiamino nuovo, che è più carino. Più che la morte, ho paura di essere abbandonata, che è diverso. Questo mi fa più paura che la morte.
È diverso, sì.
Sì. Però assomiglia.
Assomiglia?
Chiaro. Le morti precoci, quando cominciano a scomparire le persone, uno non le vive come morte perché non capisce la morte. Uno le vive come l'abbandono. Ti hanno abbandonato perché non capisce. E quindi è profondamente legato. Però dovevo arrivare a questa età per comprenderlo. Non è che lo capisci quando...
E chissà cosa comprendi ancora in un'altra età. Ascolta, e per scacciare la morte, come fai a tornare nella vita? Cos'è che poi ti fa di nuovo vivere per tornare, per dimenticarla?
Il teatro, fondamentalmente, la mia maniera di intendere il teatro, la mia maniera di entrare in quella sala accanto, molte volte da sola, è una forma di... Creare una forma di abbattere fantasmi, creare è una forma di curare delle ferite. E la morte è una dei tante. Quindi quando tu concepisci la creazione legato alla cura, legato alle cicatrici, legato ai fantasmi da abbattere, alle nostalgie, quando tu lo concepisci così, è profondamente vitale. È profondamente vitale perché da lì riuscirai a stare in piedi.
Grazie mille, Cristina Castrillo.
Shiva zio, fatti una canna, ascolta Radio Petrushka. Questo podcast di Radio Petrushka fa parte della serie La creazione del mondo, arte, scienza, vita. Disponibile sull'app gratuita e su radiopetrushka.com. Produzione Radio Petrushka e Marcus Zoner, Arts Company, in collaborazione con il Dicastero Sport ed Eventi della città di Lugano. Assistente di produzione Elisabetta Preite. Collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante. Concetto, testi e regia Marcus Zoner. Tecnica Radio Petrushka.